dovrei passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui alle 18.34, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, il numero lo sapete, fino alle 21 per commentare insieme i fatti del giorno e poi sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. Andiamo a sentire come ci presenta la giornata il TG2 delle 18.30.
Sì, della Camera al decreto emergenze sulla protezione civile, 282 voti a favore, 242 contrari, maggioranza sotto 3 volte. Il testo torna al Senato, il Quirinale plaude al confronto in aula. Dramma familiare nel veneziano, una donna soffoca il figlio di 6 anni, poi si toglie la vita impiccandosi. A dare l'allarme, sconvolto il marito. Niente auto il 28 febbraio in 80 città della pianura padana, tutti d'accordo contro lo smog, anche Firenze dice sì. Si penta in pubblico davanti alle telecamere il campione americano di golf Tiger Woods. Ho tradito mia moglie, sono stato un irresponsabile ed egoista. Tornerò a giocare, non so quando.
Abbiamo una brunettata anche oggi, era qualche giorno che non sentiamo Brunetta all'opera. E allora, cosa ha detto oggi? È diventato, diciamo, non dico dietologo, ma ha dato un consiglio per non sprecare. Per non inquinare, ha detto, e per non buttare le cose, mangio anche yogurt scaduti da poco. E insomma, quando uno deve trovare ogni giorno qualcosa da dire, poi si arriva a questi livelli. E andiamo a sentire Studio Aperto.
Tragedia a Venezia, una madre ha soffocato il figlio di 6 anni e poi si è tolta la vita impiccandosi. A trovare i corpi il marito, rientrato a casa dal lavoro, la donna da tempo soffriva di depressione. Era pronta ad esplodere l'ordigno trovato a Torino davanti a un'agenzia immobiliare. La miccia, già innescata, si è spenta per la pioggia battente. Nel pacco bomba, tritolo mescolato a chiodi e bulloni. Domenica 28 febbraio, stop al traffico in 80 comuni nel nord per combattere lo smog. Intanto torna la neve. Una slavina nel bergamasco ha ucciso un escursionista, mentre al sud è arrivata la primavera.
Io compro sempre yogurt vicino alla scadenza dati in offerta. Io faccio sempre così. Il direttore di quel supermercato, se lascia scadere il yogurt che deve buttare via, viene licenziato. E allora cosa fa? 2 giorni prima della scadenza mette in offerta quegli yogurt per chi se li mangia, tra l'altro, e li paga la metà. Io li compro sempre. Io li compro sempre perché mia madre mi spiegava che si fa così. Io li compro sempre e mangio anche quelli scaduti, per la verità, dal frigorifero. Ma questo è un altro paio. Questo è un altro. Scaduti da poco, da poco.
Elegante contenuto, un po' ironico, garbato, misterioso, interessato, imbroglione sottolomato, maledetto di un gatto.
Qualche punzecchiatura ancora sulla vicenda dei gatti, perché per fortuna è finita l'ondata di mail dei nostri cari e amati animalisti. Però dovrebbero prendersela a questo punto con tutta la letteratura che c'è sul cibo e sui gatti. Per esempio, perché non mettono al bando o propongono di cancellare qualche film? Dei film del mitico Totò, per esempio questo qui.
Accidenti ai gatti, se ne acchiappo uno me lo mangio. Bestie immonde, disgraziati felini.
Beh, insomma, avete sentito, altro che Bigazzi, altro che Bigazzi. Questo era Totò nella banda degli onesti. E adesso sentitelo all'opera in destinazione Piovarolo.
Antonio!
Che c'è?
L'hai trovato l'attacchio?
Sì.
E quando li decidi a portarmelo?
Subito, lo sto preparando. Vicino caro, parliamoci un po' da persona a persona. Tu sei nato a Piovarolo. Piovarolo è l'ultimo paese del mondo. Paese disgraziato. Qui la trippa.
Non te la dà nessuno. Chi ci cambia fa? Io non ti faccio soffrire. È questione di un minuto. Ma nemmeno un secondo. Un secondo solo. Eh? E così riposerai in pace. Sarai tranquillo.
Allora propongo a tutte le associazioni animaliste, e sono moltissime, e anche le tantissime persone ispirate da Facebook, dagli appelli che ci hanno mandato le mail, perché non ve la prendete, non so, con gli eredi di Totò, con quelli che distribuiscono ancora questi film, con chi incassa i diritti, non lo so, fate voi, ma avete sentito Totò? Certo, era 30-40 anni fa. Se per caso lei è confusa, riuscirà. Però al confronto Bigazzi è un pivellino. Straordinario fuori onda. Straordinario fuori onda di Barbara Palombelli, mandato da Striscia la Notizia. Sentite, contro il suo vecchio giornale, contro il suo vecchio giornale, cioè Repubblica.
La Calabria viene salvata da Bertolaso come il resto d'Italia.
Sì, sono
perché
qua.
Non mandano Scalfari a spalare il fango in Calabria? Vedo bene anche Ezio Mauro a spalare il fango, un esperto.
Ezio Mauro e Scalfari che dovrebbero spalare il fango in Calabria al posto di Bertolaso. Ma sentite la Palombelli, numero uno assoluto, già io la stimo moltissimo. In più dopo queste cose è diventata una sorta di mito, sentite.
No, ma poi il giornale dei moralisti, quando ci sta l'editore defunto, poverino, che ha seminato figli, casini, cose, e ha strangolato Ciarrapico con... Il direttore fondatore, che diciamo sulla cui vita privata mi astengo, ma un giorno o l'altro parlerò, il direttore attuale, che anche lui, diciamo così, il moralismo di che? Io non riesco a capire. Ma poi voglio dire, ma poi chi? Il pulpito, perché sai, se lo dice Don Vinco Pallino, il pulpito è un pulpito dove il fondatore, l'editore e il direttore, diciamo puntini puntini, perché...
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere.
Sì, ci saranno anche gli abusi del potere, come suggerisce Battiato. Però sentite una giornalista del Manifesto ieri sera ad Anno Zero, una giornalista che si occupa di solito di televisione, per carità, poi uno può dire tutto quello che vuole, noi siamo dei tuttologi, parliamo di tutto qui, figuriamoci. Norma Rangeri si chiama. Il bordello Bertolaso, lei ha già dato una sentenza, cioè Bertolaso è abbonato ad un bordello, da Berlusconi a Bertolaso.
Del bordello Italia, no? Del bordello di Berlusconi, delle carovane di escort a Palazzo Grazioli, chiaramente anche Bertolaso, magari un bordello un po' più piccolo, in un centro sulla Salaria, ma insomma si fa così. La seconda cosa è che questi uomini che diciamo si procurano donne a pagamento, prostitute, e tutti sanno, c'è un giro che qualunque richiesta, qualunque ricatto, qualunque, no? Quindi uomini così potenti che sono ricattabili. No.
E poi ancora su questo povero Sport Village, che per carità ne avranno combinate di cotte e di crude. Ho visto ieri un servizio ad Anno Zero in cui parlavano di abusi edilizi, di favori, eccetera, eccetera, ma non mi interessa, insomma. Povero Sport Village, ormai è identificato come il covo, come un posto di malaffare dove ci si va a prostituire, dove si trovano brasiliani a 1000 euro, a 100, 200, i massaggi e altre cose, i preservativi dentro i cestini. Sentiamo.
A parte lo Sport Marco. Village, che è una cosa indecente, cioè voglio dire, un Bertolaso che frequenta le persone proprietarie dello Sport Village in quel modo,
di per sé.
Voglio dire,
di per sé.
Altro che si sente alluvionato, insomma, ci sentiamo noi italiani un po' alluvionati da questo malcostume di cui Bertolaso fa parte in tutta evidenza.
Di tutta evidenza. Vabbè, adesso ci divertiamo un attimo, perché è tornato a colpire il Paolini della radio, il nostro caro Paolo Papillo. Poi ce le manda lui queste cose, le distribuisce urbi e torbi. Da dove partiamo? Da Radio Anch'io o da Radio Anch'io o da Zapping? Radio Anch'io stamattina? Radio Anch'io.
Sentiamo due ascoltatori, Paolo da Firenze e Claudio da Prato. Paolo, va da lei.
Buongiorno, Paolo Papillo da Firenze. Guardi, Sanremo rappresenta il peggio dell'Italia cacciarona, non lo si può esaltare sempre per questi ascolti che fa, perché nelle altre reti, per un tacito accordo tra Rai e Mediaset, non viene messo in onda nulla, a parte Allo Zero, che sicuramente non riguarda il pubblico.
Questo lo si può dire, Tati, sicuramente non di quest'anno.
Se no, scusi un attimo, se mi rompe io non riesco a esprimermi cortesemente. Ecco, guardi, autoreferenzialità, dedicare una trasmissione di informazione come Radio Anch'io a una cagata come il Festival di Sanremo.
Paolo da Firenze, basta così.
E qui il collega Ruggero Po taglia Papillo, il quale evidentemente è in collegamento perenne, continuo, non solo con le trasmissioni radiofoniche, questo è il bello, ma anche con le trasmissioni televisive, locali, soprattutto dove si raccolgono le telefonate con gli ascoltatori. Paolo Papillo si presenta così anche a Zapping, un suo nemico abituale. Sentite.
Paolo Papillo da San Sepolcro, buonasera.
Buonasera Forbici, 229% in più di corruzione da un anno che c'è al governo Berlusconi, questa è la prima notizia. La seconda notizia...
Però non è giusta questa cifra che lei ha detto, e non c'entra niente il governo Berlusconi, perché anche prima la situazione era pressoché identica. Vabbè.
Allora le agenzie dicono bugie.
Non cambierà, forse cambierà.
E poi il discorso di Bertolaso.
Sì.
Allora, Bertolaso, nella migliore delle ipotesi, non ha fatto bene il suo lavoro, perché non si era accorto di essere circondato da un gruppo di delinquenti. Quindi il problema non...
Vabbè, ma lei sta tranciando giudizi e sentenze quando ancora c'è un'inchiesta in corso e non sappiamo nulla. Ha detto prima Bechis che in 22.000 pagine non c'è nulla di rilevante, arriva lei a fare giustizialista di ritorno. Grazie, la ringrazio, buonasera. Allora, basta con queste giustizie così, sì, insomma, vabbè, avete capito benissimo che con la spada.
Qui c'è Forbice che si impappina con la giustizia lì, la spada, questa giustizia. Intanto Cosentino ritira le dimissioni da sottosegretario all'economia, come era prevedibile.
Basta con queste giustizie, queste giustizie così, sì, insomma, vabbè, avete capito benissimo che con la spada.
Renato da Napoli, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo dire c'è un ritorno.
Renato, non sentiamo niente. Silvano da Milano. Silvano, iniziamo bene. Oscar da Padova. E tre. Oscar, mi sente?
Pronto?
Sì, dica.
Caro Cruciani, sono Oscar da Padova, ogni tanto io e lei ci sentiamo, grazie di avermi concesso questa ennesima
occasione. Dica, vada al sodo Oscar, troppi preamboli.
Allora, mi sembra che stiate dando una grande risonanza all'aspetto, diciamo, più boccaccesco. Parliamo, il massaggio di Bertolaso era con una massaggiatrice, era con una mignotta, scusi il termine, lo era. Norma Mangieri dice che è un bordello, non lo è. Ma voi sorvolate sull'aspetto principale. C'è un governo che ha fatto del liberalismo, no, la sua bandiera, il suo motivo di esistenza, no, il suo leitmotiv quotidiano, e poi cosa scopriamo? C'era anche prima, magari, scopriamo, no, che non c'è mercato, c'è il mercato delle cricche, delle consorterie d'affari. Mi viene in mente, visto che io purtroppo ho qualche annuncio più di lei, il film Le mani sulla città di Francesco Rosi, anni 65, no? Non è cambiato nulla.
Sì, a me non viene in mente, a me non viene,
no,
in
sì,
ho capito. Ho capito,
no?
A me non viene in mente a me non viene in mente
tutti i giorni.
Ho capito, Oscar, ho detto a me non viene in mente. Vabbè, insiste. A me non viene in mente nessun tipo di film, né Le mani sulla città, né Le cricche, eccetera, eccetera. Credo che siano spesso delle semplificazioni giornalistiche. Lei invece è già arrivato, come moltissimi colleghi, colleghi giornalisti a definire già il quadro di tutto, mentre siamo nella fase iniziale di un'indagine, ma questo è assolutamente normale. E volevo solo dirle che magari il governo ha fatto del liberismo, no, del liberalismo, la sua bandiera, ma questo qui non c'entra niente il liberismo, perché come sa questi appalti vengono dati a trattativa, diciamo, privata, senza gara, a trattativa diretta, e su questo naturalmente si può discutere, sulle procedure di trasparenza, eccetera, eccetera. Oscar, prego, continui.
Sì, allargarsi ai 20 che non sono emergenziali.
Anche
no?
Quello, anche quello, certo.
Sì, però ad esempio ieri sera Gomez ad Anno Zero ha sottolineato una cosa che voi non sottolineate nella maggior parte della stampa, la buttate sugli aspetti un po' più... Come
cosa ha sottolineato? Me lo dica.
Che sui preventivi le opere costano 100, poi a consuntivo sono venute a costare 300.
Ha ragione.
Vuol dire non arginare il dilagare della spesa pubblica.
Questo ha ragione, questo Oscar. Bisogna certo, se fosse andata così sarebbe assolutamente
come
normale.
Se fosse andata così, ma scusi Cruciani, ma ci sono le registrazioni di architetti e di costruttori che dicono ci abbiamo buttato su.
No, mi scusi Oscar, ci sono anche le registrazioni.
Io sono ricavato 2 milioni.
Guardi, se lei resta. Oscar, la faccia finita con questo giustizialismo, nel prendere tre
nel paese delle
ma è lei che non
quando
sa
Ciampi, scusi, sì, adesso mi fa terminare quando sì. Ciampi faceva riferimento ogni tanto nei discorsi che rivolgeva
adesso siamo arrivati a Ciampi
informazione
siamo arrivati a Ciampi
buona parte della stampa avrebbe dovuto avere il coraggio il coraggio dell'indipendenza della schiena dritta, evidentemente conosceva bene i polli come Renzo di buona memoria, no?
Sì.
E scusi Cruciani, fin tanto che fate
Oscar,
tante Alici nel paese delle meraviglie.
Oscar, lei prende tre intercettazioni e le trasforma in sentenza, capito? Questo
che sono della stessa
io questo
di Chiedini,
io,
allora
ma che c'entra Chiedini?
Ma va là, devo buttarla anch'io sul ma va là.
Ecco,
no?
La butti in caciara, mi sembra che ci riesce benissimo.
Sì,
tra l'altro.
In caciara, sì,
mi sembra che ci riesce benissimo, Oscar.
Certo, sono fatto per fare le caciare. Grazie,
no, quello...
buonasera.
Buonasera, Luciano da Roma.
Sì, pronto?
Prego, Luciano, dica.
Sì, volevo solo far presente che Totò una parte dei suoi guadagni la dava in un'associazione degli animalisti,
sì.
Addirittura ad un canile. Grazie.
Grazie a lei. Renato da Napoli, vediamo se siamo in collegamento. Non c'è. Maurizio, provincia di Monza.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
E niente, della Palombelli veramente mi stupisco perché veramente fa sempre degli interventi tipo quest'ultimo, anche perché ho saputo leggendo i giornali che il suo fratello è coinvolto nel discorso di...
È coinvolto, e allora è coinvolto che significa? Che è condannato, è colpevole, ha commesso qualche reato, che ha fatto? Siccome l'ha visto scritto sul giornale, allora il fratello della Palombelli è un criminale.
Dicendo, però...
Ma vede però qual è come l'ascoltatore di prima, e siccome ho sentito che quell'altro ad Anno Zero ha detto questo, ho letto sul giornale che ci sono tre intercettazioni
allora
in cui hanno gonfiato
allora,
i costi,
allora
c'è già la sentenza.
Cioè, ma come mi sembra un po'
censore so.
Lei?
Ma no, ma io non
quando
c'è...
uno fa un intervento, allora Di Pietro prende sempre in giro. E non
scusi Maurizio,
perché...
allora il fratello della Palombelli che ha fatto? Mi spieghi, siccome lei l'ha citato, che ha fatto?
La Palombelli come mai prima scriveva sulla Repubblica e adesso spara?
Ma saranno fatti suoi? Ma saranno fatti suoi o no?
Probabilmente mira a sostituire Emilio Fede nel...
Ma la faccia finita con queste stupidaggini, queste sono stupidaggini. Abbiamo sentito un fuori onda, Maurizio, lei può criticare quello che dice la Palombelli, non se la può prendere col fratello della Palombelli e col passato della Palombelli. Allora critichi se vuole, critichi se vuole le cose che ha detto.
Ma lei invece che se la prende.
Ma critichi le cose che ha detto. Ma lasci perdere. Lei ha iniziato a parlare della Palombelli. Parli della Palombelli, critichi la Palombelli.
No, io sto dicendo la Palombelli che fa questo intervisto vada a spalare la neve a Ezio Mauri. A me non va bene.
Ezio Mauro, tra l'altro, no? Ezio Mauri, Ezio Mauro. Allora.
Ezio Mauri, non mi sembra che è un modo di fare corretto
di una
persona che alla fine ha lavorato anche con...
Possiamo anche essere d'accordo, lasci perdere il fatto che ha lavorato, uno può cambiare anche...
Cambiare però non offendere in questo modo.
È un fuori onda, Maurizio, è un fuori onda.
E va bene, cosa c'entra? Anche...
È un fuori onda, ma è evidentemente stata poco accorta perché ha detto delle cose non sapendo di essere ripresa.
Ma infatti mi ha indignato questo fatto.
Lei si può indignare come vuole, però lei ha messo in mezzo, la prima cosa che ha detto ha messo in mezzo il fratello della Palombelli. Ma che c'entra il fratello della Palombelli in quello che ha detto la Palombelli? Abbia pazienza.
No, probabilmente...
Perché ha il dente avvelenato, lei dice ha il dente avvelenato per questo?
No, esatto, io penso che abbia il dente avvelenato perché scrivendo sulla la Repubblica probabilmente ha tirato fuori questa storia.
Ho capito.
A lei non va bene e probabilmente lei...
Mi risulta però, Maurizio, Maurizio, adesso ci calmiamo un po' tutti. Mi risulta però che a tirare fuori le vicende della Palombelli, le presunte vicende della famiglia Rutelli-Palombelli, diciamo, non sia stata Repubblica in realtà, ma altri giornali. Comunque, lasciamo perdere. Lei è rimasto colpito da queste cose che ha detto la Palombelli nei confronti del fondatore di Repubblica e dell'attuale direttore,
sì,
di Repubblica.
Mi sembra che è stato molto offensivo rispetto a una persona che fa, penso, che cerca di fare che fa il suo lavoro, che poi
le critiche ci possono, le critiche,
no,
ci possono essere, naturalmente. Certo, sentendo il fuori onda si ha l'impressione che sia Scalfari che Ezio Mauro abbiano una vita, appunto, privata piuttosto movimentata, insomma.
Esatto, sembra dire vai a spalare la neve al posto di quella, eccetera. Adesso c'è un'inchiesta, eccetera, vediamo come va a finire. Io non sono un colpevolista, vediamo cosa succede. Cioè,
va bene, Maurizio.
Cioè, in Italia mi sembra che di legalità riguardo a persone che sono nelle vette del potere ce ne sia abbastanza, magari per altre categorie di persone molto meno, o no?
Va bene, Maurizio, grazie. E siamo qui con la Zanzara alle 19:19 minuti, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Andiamo a sentire cosa succede dalle parti del TG3.
Blocco delle auto domenica 28 febbraio in 80 comuni della pianura padana contro lo smog, ma è già polemica sull'efficacia delle misure. Protezione civile, la Camera approva il testo che torna ora al Senato. Napolitano, utile confronto tra gli schieramenti senza voto di fiducia. Anticorruzione, il governo vara solo una bozza da completare. Fini ha colpito vigilare sugli appalti, Cosentino ritira le dimissioni. Ieri a Varese, oggi a Napoli, tempi duri per chi prende mazzette. Ecco in un video un funzionario dell'ospedale Cardarelli che incassa la tangente. Il 2009 anno negativo per l'industria, ma ordinativi ripresa a dicembre, mai così male per le auto dal 91. Confindustria, la crisi non è finita. 10 morti, 26 malati, lavoravano tutti in un laboratorio dell'Università di Catania. Le famiglie chiedono una condanna per strage. Sono stato irresponsabile ed egoista, si pente pubblicamente il re del golf, Tiger Woods, delle sue infedeltà coniugali. A Vancouver c'è un leopardo delle nevi, è un atleta africano, il primo sciatore ghanese che partecipa alle Olimpiadi invernali.
E andiamo a sentire Sky TG24.
Emergenze, il governo va sotto 3 volte, ma il decreto passa alla Camera.
Appalti, inchieste, il richiamo di Fini, le procedure non sono inutili orpelli.
Stretta anticorruzione, slitta il testo, Palazzo Chigi vara solo una bozza.
Cosentino ci ripensa, ritirate le dimissioni dopo il pressing di Berlusconi.
Venezia soffoca il figlio di 6 anni e si impicca, il padre scopre i cadaveri.
Chiuso per smog, il 28 febbraio stoppa le auto in 80 città del nord.
Farmaci falsi, sequestrate 240.000 pillole per il cuore a Fiumicino.
Niente ritocchi al seno per le minorenne, il Consiglio dei Ministri vara la norma.
Tiger Woods in ritorno, chiede scusa a tutti e bacia la mamma in diretta TV.
Mourinho, mister polemica, attacca Juve e Roma e smentisce le voci sul Real.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore.
E anche dai litigi televisivi si potrebbe aggiungere, per esempio, quello che abbiamo visto, sentito ieri sera ad Anno Zero. Poi vi dirò cosa ne penso. Prima sentiamo, per chi non abbia visto ieri Anno Zero, quello che è accaduto. A un certo punto Marco Travaglio comincia a parlare di Bertolaso.
La notizia stava in quello che ha detto Marco Travaglio alla fine.
Cioè?
Non ha consumato, qualcuno ha cercato di infilargli.
Ma questa è la storia di Travaglio.
Dillo a Travaglio.
Vorrebbe dire che siamo di fronte a un incapace assoluto, che è ancora peggio. Cioè, la tragedia è ma non da quel punto di vista lì.
È un incapace
lì.
Che è riuscito a liberare Napoli dai rifiuti,
no,
dove tutti gli altri incapaci.
Sto parlando di un'altra cosa.
Cosa vuol dire quell'incapace assoluto pronunciato da Travaglio? In realtà non vuole dire impotente, diciamo, come qualcuno lascia intendere, ma un'altra cosa.
Sto parlando di un signore che non si rende conto di chi sta nella stanza a suo fianco, di chi sono le persone di cui si circonda e della inopportunità di instaurare rapporti di dimestichezza, di amichevolezza,
anche a te
eccetera.
Di frequentare persone che non si sarebbe dovuto frequentare.
No, assolutamente no. Assolutamente no. Intanto io non sono il capo della protezione civile, io non ho mai dato una lira pubblica. Io non ho mai dato.
Ma perché ti capiterà?
Sto attento e non accetto questo tuo tono intimidatorio. Io non sono il capo della protezione civile. Io non distribuisco denaro
intimidatorio e
io non distribuisco denaro
pubblico.
Allora,
caro porro,
ma
tu stiamo parlando di denaro
calmo, stai calmo. Ti ho preso dal palo.
Schiacciata dagli abusi
allora,
del potere.
Le frequentazioni di Bertolaso non possono essere paragonate, secondo me, alle frequentazioni di Travaglio. Porro si riferiva probabilmente alle frequentazioni con una persona che poi è stata condannata in una vacanza, è stata condannata per mafia. Non mi interessano queste cose. Certo, le frequentazioni di Travaglio, dato quello che scrive Travaglio, non sono come le frequentazioni di un giornalista qualsiasi, perché Travaglio non è più un giornalista qualsiasi, però certamente ha ragione Travaglio quando dice che il paragone tra le frequentazioni di Bertolaso e le sue frequentazioni non si può fare. Poi è andata a finire insulti, come avete sentito, perché Travaglio ha risposto pesantemente quando Nicola Porro, vice direttore del giornale, gli ha detto: prenditi un'aspirina, sentite.
Ma pensa tu,
stiamo parlando di
pensa tu,
pubblici, soldi nostri.
Ma prenditi un'aspirina.
Ma scusami,
non è possibile.
Non c'entra l'aspirina,
non è possibile.
E si trova di fronte alla
liberali.
Non prendiamo medicine che non conosciamo bene delle loro implicazioni.
Allora, fermi, stivali.
Zitti.
Due aspirine.
E che
cazzo? Questi liberali del
torniamo ai fatti, perché i fatti sono.
È un poveraccio, sei.
I fatti.
Tu sei.
Ci sono l'unica nostra guida.
Cretino, perché non ti puoi permettere
Travaglio, veramente è un errore, cioè devo dire, è un errore molto grave.
Lasciarmi insultare da questo.
Ma no, ma lascia di insultarla, che se ne frega. Per favore, Porro.
Deficiente, poveraccio, cretino, ma al di là degli insulti che ci possono anche stare. Va bene, 800 24 00 24. Dove andiamo? Fuori onda della Palombelle, grande richiesta, sentiamo.
La Calabria viene salvata da Bertolaso come il resto d'Italia.
Sì, sono
perché
qua.
Non mandano Scalfari a spalare il fango in Calabria? Vedo bene anche Ezio Mauro a spalare fango, un esperto.
Ancora, la vita privata di Scalfari e Ezio Mauro.
No, ma poi il giornale dei moralisti, quando ci sta l'editore defunto, poverino, che ha seminato figli, casini, cose, e ha strangolato Ciarrapico con... il direttore fondatore, che diciamo sulla cui vita privata mi astengo, ma un giorno o l'altro parlerò, il direttore attuale, che anche lui, diciamo così, il moralismo di che? Io non riesco a capire. Ma poi voglio dire, ma poi chi? Il pulpito, perché sai, se lo dice Don Vinco Pallino, il pulpito è un pulpito dove il fondatore, l'editore e il direttore, diciamo, puntini puntini, perché...
Non cambierà
lui. Silvano da Milano, buonasera Silvano.
Buonasera.
Niente, Silvano deve cambiare telefono perché non la sentiamo. Adesso riproviamo ancora, prego, dica. Niente, Roberto da Varese.
Buonasera Cruciani, faccio un esempio velocissimo. Io sono un medico, noi medici in ospedale spesso, almeno in certi momenti, abbiamo il ruolo di ufficiali pubblici. Poniamo il caso che io faccio comprare uno strumento al mio ospedale, va bene. Poi faccio comprare farmaci alla farmacia del mio ospedale, va bene, il nostro giudizio pesa e pesa moltissimo. A questo punto, dopo un po' di giorni, mi chiamano e mi invitano ad andare a fare i massaggi in un qualsiasi centro benessere. Allora io quello che dico, e questo è un fatto, che non è opportuno da parte nostra accettare una cosa del genere. Ed è un fatto che questo è successo. Lasciamo stare,
cioè,
tutto
lei dice,
resto.
Roberto, il fatto stesso che Bertolaso abbia a che fare con il Salaria Sport Village, che diciamo fa riferimento, certo, a uno degli imprenditori che ottengono dei lavori della Protezione Civile, già di per sé questo
è
qualcosa in conflitto di interesse con il lavoro che fa Bertolaso, no?
Certo, io negli stessi panni, se mi chiamassero e mi invitassero gli stessi da cui io compro gli strumenti in ospedale e mi invitassero in un centro uguale, identico, a fare un massaggio, io, ma sarebbe una cosa allucinante.
Sì,
allucinante.
Diciamo, Roberto, mi scusi, da quello che ho letto, Bertolaso i massaggi li paga, ha una tessera, allora, Platinum che o Gold che da 1400 euro l'anno, cioè non è che queste qua sono regalie, attenzione. Però abbiamo la borsa. Siamo qui alle 19.34, 800 24 0024, e torniamo subito con l'ascoltatore di prima che era in collegamento con noi. E chi era? Chi era? Vattene a ricordare. È sparito? Non c'è più? Ripeschiamolo, di che parliamo se no? Va bene, Ernesto da Roma, buonasera.
Pronto?
Sì, dica Ernesto.
Buonasera Crociani, senta, niente, io le dico subito che volevo parlare delle intercettazioni, se non è superato l'argomento.
Sì Ernesto, facciamo così, lei adesso chiude la radio, la abbassa e dopo ci risentiamo. Dino da Pescara, come lo devo dire, in aramaico? Dino,
pronto?
Prego.
Ecco, allora, io voglio parlare dell'Aquila, visto che Santoro ha spostato il discorso dell'intercettazione sul problema della ricostruzione. E sul problema della ricostruzione ci sarà una trasmissione domenica sera specializzata, i cui toni saranno certamente: non si è ricostruito niente all'Aquila. Allora voglio far
qual è questa trasmissione? Report? Qual è?
Beh, quella che ha sostituito Report, che è una buona trasmissione, insomma.
Adesso presa diretta
alle 9.30, sarà, sì, dedicata alla ricostruzione all'Aquila. Già il titolo, diciamo, depone per, diciamo, una risposta, perché all'Aquila non si è ricostruito niente e non si doveva ricostruire niente. Cioè il problema nuovo
Però Dino, lei di cosa vuole parlare? A parte annunciarci che domenica sera ci sarà una trasmissione sull'Aquila.
Ecco, dire che la ricostruzione all'Aquila è qualcosa, sì, che va affrontata e, diciamo, è stata affrontata con una metodologia studiata in sede OCSE, che è la ricostruzione del centro storico dell'Aquila. È giusto che non sia stata avviata, come altrettanto è giusto che si sono sistemati gli abitanti in case vere e che, diciamo, si è innestata, si è riaperta, diciamo, con la storia delle intercettazioni, di quello che sta succedendo alla Protezione Civile, un discorso sull'Aquila, diciamo, toccando la corda che è di evidenza a tutti: all'Aquila non si è ricostruito niente. Non,
sì, no, mi scusi, Dino, qui non si parla della ricostruzione delle cose che sono crollate, si parla degli appalti sulla costruzione delle cose nuove, evidentemente, no?
Sì, questo sì, però.
Allora, lasci perdere adesso la differenza tra ricostruzione, costruzione. No, stiamo parlando degli appalti, degli appalti del post terremoto, che sono degli appalti, evidentemente, non per ricostruire il centro storico, perché ancora non si è fatto nulla, come dice lei, ma per costruire le nuove case e fare altre cose. Allora, su questo cosa ci vuole dire, al di là di farci capire che non è ricostruzione, ma è costruzione?
Giusto che non si sia fatto nulla.
Vabbè, ho capito Dino, ma al di là di questo, è giusto che non sia fatto, non so se sia giusto o sbagliato, dopo?
Dopo la mia testimonianza è questa, diciamo.
È giusto che non si sia fatto nulla, vabbè, non lo so, francamente non lo so.
Non si è fatto nulla perché, diciamo, richiederà anni e anni, e in questo paese, al posto di discutere, diciamo, di come ricostruire, di chiamare... Sì. Diciamo che è un problema serio che va affrontato.
Sì, certo, come ricostruire, in che modo, il centro storico, con quali provvedimenti, soprattutto con che tipo di, no, di appalti, ma lasciamo perdere gli appalti, soprattutto che tipo di ricostruzione fare. Va bene, d'accordo Dino, abbiamo capito. Igor da Milano.
Sì, buonasera Crociani.
Buonasera, dica.
Mi sembra che ci siano, appunto, anche prima oppure anche ieri sera ad Anno Zero, un sacco di anime agitate che
fanno perdere di vista il vero punto che è stato richiamato invece dal presidente della Camera Fini, cioè le procedure non sono orpelli e non sono orpelli manco in caso di emergenza, per cui a fronte di tutto il discorso Bertolaso, il Salaria, Village e quant'altro, è assolutamente, assolutamente fuorviante, il punto è un altro, e quindi è la gestione degli appalti da parte di una struttura che ha potere di vita o di morte ed è in queste condizioni ha dato anche, possiamo dire, ha fatto una distorsione del mercato, perché non ha permesso a tante imprese che magari non hanno le stesse entrature, ma hanno sì, comunque magari sono più competitive e con altri prezzi, di accedere a queste appalti.
Sì, no, lei ha perfettamente ragione, Igor. Non so se c'è stata distorsione del mercato, perché in realtà in questo caso il mercato non esiste, perché c'è una trattativa diretta, dunque non c'è una gara con il mercato.
Peggio.
No, ma assolutamente, Igor, anche per le procedure di emergenza bisognerebbe creare le condizioni della massima trasparenza possibile, innanzitutto questo. E poi mi è sembrata significativa ieri ad Anno Zero, perché lei ha citato Anno Zero, un'intervista a un imprenditore fiorentino coinvolto nella vicenda, che si chiama Fusi, il quale ha spiegato abbastanza bene il meccanismo per il quale, se uno non ha le entrature giuste, rimane fregato alla fine. Questo è il... Però io credo che sia quasi connaturato al sistema di attribuzione diretta degli appalti senza passare per una gara, sia quasi, a meno che uno come suggeriva il professor Grosso l'altro giorno in un'intervista, credo sul Corriere della Sera, caro Federico Grosso, non ci sia la pubblicazione su internet, la massima trasparenza possibile sin dall'inizio delle ditte che magari vogliono partecipare ai lavori, eccetera eccetera. Igor, vuole aggiungere qualcosa?
Sì, ma soprattutto perché poi questo si traduce in posti di lavoro, nel senso che le ditte che hanno appalti possono permettersi di assumere, di far lavorare le persone, gli operai, invece chi comunque è sistematicamente escluso da queste forniture, chiaramente si trova poi in condizione di dover licenziare o comunque di non poter crescere. E appunto, ripeto, mi sembra una condizione veramente distorsiva del mercato.
Grazie Francesco da Milano. Buonasera Francesco.
Sì, buonasera. Come sta?
Bene, non c'è male.
Mi ricordo a settembre lei, con un ospite era Sansonetti, disse: perché in questo paese c'è la cultura di etichettare le persone? A quel tempo lei veniva definito un berlusconiano.
Ma guardi che lo vengo definito anche adesso berlusconiano, per cui sì.
Ma veniamo all'intervento. Allora, poco ero...
Ma perché mi fa questa premessa, Francesco?
Ma perché purtroppo le persone temono il giudizio. Le persone vivono nel giudizio. Se lo ricorda il monologo di Apocalypse Now del grande Marlon Brando?
Sì.
Quando parla...
Adesso non me lo ricordo nei dettagli, cioè, lei forse se lo ricorda meglio di me. E
no,
cosa c'era in questo monologo che ci può servire?
Parlava dell'orrore, però non era in merito all'intervento che io volevo fare. La premessa relativa al fatto che... ho detto,
Francesco, sta sbarellando anche lei stasera. È partito per la tangente anche lei stasera. Siamo partiti dal berlusconiano ad Apocalypse Now e adesso non so dove vogliamo arrivare.
No, adesso arriviamo a dove dovevamo arrivare,
sì.
Cioè, al punto di partenza, cioè quello del blocco dei giorni.
Oh, il blocco del traffico, la più grande stronzata, si può dire, degli ultimi mesi, direi, no? Guardi, le faccio ascoltare una cosa, poi le faccio dire quello che vuole sul blocco del traffico per domenica 28, che è quella del sindaco di Torino Chiamparino, il quale è uno di quelli che ha promosso questa storia qua insieme al sindaco di Milano Moratti, però lui stesso dice: non serve a niente, però facciamo lo stesso. Io trovo che sia un assurdo, sentite.
Noi per primi sappiamo che non è il blocco la misura che serve a contrastare strutturalmente l'inquinamento, non siamo così ingenui da pensarlo. Ripeto, il blocco serve per dare il senso di comuni che vogliono prendere in prima persona, mettersi in primo piano e portare avanti l'iniziativa, farlo in modo coordinato.
E questo è Chiamparino, ha sentito Francesco, uno di quelli che lo promuove dice che non serve, allora che lo facciamo a fare?
Allora io le chiedo una cosa, ero partito col discorso delle etichette, quattro ruote è uscito questa settimana dicendo: stati e comuni vogliono soldi, non sicurezza, rovinati dalle multe. Possiamo definire quattro ruote un giornale eversivo?
Ma no, certamente no.
Eh beh no, però c'era in prima pagina, cioè a caratteri cubitali. su quattro ruote di questo mese. Ora, il motivo secondo il mio punto di vista per cui ci sarà il blocco è perché, visto che a breve ci saranno le elezioni, è facile comunque farsi bene.
Io non credo che sia così, lo sa perché, Francesco? Prima leggevo una, qui davanti a me il monitor, sono su Sky TG24 come al solito, e c'era un sondaggio pubblicato che, di quelli che fa ogni giorno Sky TG24, lo faremo anche noi a Bianco Nero lunedì, lo stesso sondaggio. E siete favorevoli o no al blocco del traffico su tutta la pianura padana il 28 di febbraio? 64-65% no, per cui non mi sembra molto popolare questa misura.
Sì, però il perché i politici decidono di prendere questo provvedimento? Perché?
Così, per dire guardate che abbiamo fatto qualcosa.
Io mi pongo questa domanda perché comunque non so se loro viaggeranno in macchina su auto blu, se la signora Moratti che lavora vicino a dove lavoro io per andare da via San Pietro all'Orto al comune si fa accompagnare in macchina.
Spero di no, forse sì, per motivi di sicurezza.
La vedo, purtroppo la vedo perché lavora dove lavoro
io. Magari per motivi di sicurezza, non lo so.
Ci sono le guardie del corpo, ci sono tanti personaggi, c'è il presidente dell'Inter.
Vabbè, adesso non esageriamo, non è quella la cosa che conta, non è il fatto che la Moratti va in macchina piuttosto che a piedi. Adesso, insomma,
non, diciamo. non era polemica.
No, ma
però...
lei può fare tutte le polemiche che vuole contro la Moratti, ma...
No, ma che c'entra? C'è un altro discorso che vogliamo poi concludo. C'è quel di Vangelo di Matteo che a un certo punto dice...
Il Vangelo?
Sì, il Vangelo, sì. Guai a voi che siete versati nella legge, perché caricate gli uomini di carichi difficili da portare, ma voi stessi non toccate i carichi con un dito.
Che vuol dire?
Vuol dire che spesso e volentieri quando ci sono persone che sono lì da più di 20 anni, 30 anni, tipo Formigoni, dicono, parlano, fanno, però la gente si allontana sempre di più dalla politica, da quello che dicono.
Francesco, però lasci perdere adesso questo aspetto, perché Formigoni mi pare uno di quelli che ha un consenso molto alto, dunque la gente non sembra allontanarsi da Formigoni. Poi magari...
Sì, però lei ricorderà anche la famosa Io so di Pasolini. Allora,
Adesso siamo passati a Pasolini.
La mia, chiamiamola, bellissima follia, molti mi hanno detto, ma chi te lo fa fare? E beh, queste cose si fanno per amore, perché io sono un veneziano, sono figlio di un venditore ambulante, sono figlio del popolo, della gente.
Ce n'è una qui sul mio tavolo, qui al Ministero, è un'orrenda gondola di plastica con le luci, però la amo tantissimo. Un normale sindaco deve fare anticamera per farsi ricevere da un sottosegretario. Se un sindaco è anche ministro, parla alla pari con i suoi colleghi per il bene della sua città. Penso che questo sia un vantaggio. Faccio risparmiare 9.000 euro al mese, perché essendo già pagato non mi deve pagare il Comune di Venezia.
Questo è Brunetta su Venezia, è solo una piccolissima parte di quello che abbiamo sentito nelle ultime settimane. Ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo bene, il segretario del Partito Democratico Bersani ha detto una cosa: sta succedendo qualcosa di scandaloso per quello che riguarda per esempio Venezia, perché c'è un candidato sindaco come Brunetta che, approfittando della sua posizione di ministro, ha un grandissimo spazio, e invece c'è un altro candidato che è il nostro candidato, che si chiama Giorgio Orzoni, che ha uno spazio minimo, 1600 minuti ha quantificato, non so come abbia fatto, 1600 minuti a 3 minuti. Noi vogliamo alzare questa piccolissima quota con Giorgio Orzoni, che è in collegamento con noi. Buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene, grazie.
Senta, ma innanzitutto dove ha preso Bersani queste cifre? Questi 3 minuti sono quelli di Studio Aperto, che è un paradosso tra l'altro, no?
Non ho idea, francamente io non ho visto quali siano le fonti.
Però è vero, insomma, sarà vero o no?
Certamente vero, io non ho certamente quella esposizione mediatica che è il ministro.
Ecco, ma questo, secondo lei, Orzoni, è solo uno svantaggio? Oppure alla fine queste cose contano fino a un certo punto?
Ma io sono convinto che contino fino a un certo punto, nel senso che il messaggio che dà il ministro non credo alla fine sia apprezzato dalla gente. È un messaggio troppo, come dire, sovraesposto, un messaggio trionfalistico, fatto di spot, di promesse.
Cioè la sovraesposizione potrebbe nuocere a Brunetta, almeno questo è quello che lei spera, naturalmente.
Ho l'impressione di sì. Io credo che...
Senta, i suoi sondaggi quali sono? Mi dica i suoi sondaggi, se ce li ha.
Oddio, sensazioni che ho avuto io non sono certo male.
Tipo? Se la batte? Se la può battere?
Sì, sicuramente sì.
Io ho detto sin dall'inizio che è una battaglia impossibile, ma lo sa perché? Non perché Brunetta, perché non è sempre un vincente Brunetta, quando si è confrontato, anzi una volta ha perso, per cui
ha perso,
anzi l'unica volta in cui si è confrontato, certo. probabilmente è stato eletto anche in qualche collegio uninominale, adesso non ricordo, ma insomma cosa bisogna fare secondo lei per battere una persona che è così mediaticamente sovraesposta, questa ipertrofia di Brunetta? Oggi noi abbiamo una rubrica su Brunetta, lei lo sa benissimo, andiamo in onda ogni giorno perché ci manca quando non ci sono le esternazioni di Brunetta, oggi è riuscito addirittura a parlare del fatto che lui mangia gli yogurt scaduti per non sprecare le cose, dunque contro l'inquinamento eccetera. Quando uno parla dell'inquinamento, di come fa l'amore, di Venezia certamente, rievocando le gondole, il padre, la sua infanzia eccetera, e poi passa all'articolo 1, insomma è difficile,
un po' di confusione, anche una confusione che è data anche da questo fatto di voler a tutti i costi dire che lui ama la città, di mettere in mezzo l'amore con le cose concrete della politica.
Ma questo sarà vero, qui, l'amerà, insomma. Non è
qui
che...
a Venezia sa cosa si dice? Si dice cosa si che dice? Il bene si dimostra coi fatti, il voler bene. Credo che è su quello che ci si deve confrontare, non con il fatto di dire che si vuole bene o non si vuole bene. Quello è un diverso livello dei rapporti umani. L'amore è una cosa diversa dalla politica.
Senta, ma secondo lei, dunque, Brunetta non è che ama così tanto Venezia?
Credo sia uno spot più che...
È solo uno spot, cioè ha a che fare con la città in qualche modo, cioè è legato alla città?
Ma Brunetta, io ricordo che lo vedevamo poco anche quando era capogruppo in consiglio comunale nell'altra amministrazione, quando io sono stato assessore. Lo si vedeva già poco allora, io penso che adesso, anche se dovesse vincere, lo si vedrebbe ancora meno.
Senta Orsoni, però mi sa che lei una brunettata se la deve inventare da qui alle elezioni. Certo, lei non è come Brunetta, è uno un po' più, diciamo, da questo punto di vista meno esposto, pacato eccetera, anche se è professore universitario come Brunetta da questo punto di vista.
Certamente.
Però una brunettata se la deve inventare, perché altrimenti, Orsoni, qui va a finire che questi minuti passano, ma non anche per lo sa com'è l'informazione,
io
no?
Posso dire che sono più veneziano di Brunetta, sono veneziano da almeno 400 anni.
E allora?
Allora vivo la città molto di più di lui, molto di più di quello che lui può amarla, la amo più di lui.
Ma il suo slogan qual è?
Il mio slogan è uno slogan di concretezza, il mio slogan è che la città va vissuta nella sua interezza giorno per giorno e capendone le necessità concrete.
Dunque lei punta soprattutto sul fatto che Brunetta alla fine di Venezia non gliene frega niente, questa è la sostanza. Però adesso io le faccio
un bel palcoscenico.
No, perché sì, non lo so, io sono qui terzo e non giudico, non so, non conosco Venezia, non conosco i suoi problemi nel dettaglio, dunque non posso sapere. Voglio capire però qual è la sua strategia per fermare quello che le faccio ascoltare, perché insomma non è facile, anche se i veneziani, come dice lei, sono un po', insomma, no, sempre guardinghi nei confronti di chi si propone come il salvatore della patria, come quello che farà risorgere Venezia, perché questo dice Brunetta, la città è sprofondata in un anonimato assoluto, io la faccio risorgere, che insomma oggettivamente non è così, però la campagna elettorale si fa anche in questo modo. E allora sentiamolo Brunetta.
Figlio di un venditore ambulante, ho fatto il venditore ambulante e mi sono fatto da solo. Mio padre si è messo nel settore delle gondolette o dei vetri, piccoli vetri di Venezia, su una strada, e io in quella strada ho imparato tutto. La pesca più brutalona invece era quella dei granchi, che era anche un po' cattiva, come sono cattivi i bambini, perché si prendeva il granchio e poi normalmente lo si torturava, si toglievano zampetta su zampetta e poi finiva male. Io ho provato 3 volte a stirare le camicie e le ho distrutte tutte e 3.
E a dieta, lo posso dire?
Sì.
Per la campagna elettorale,
no,
che è candidato sindaco a Venezia.
Si sta meglio. Anche se senza bere un po' di vino, senza dolci, la vita non ha più senso.
Insomma, Orsoni, lei capisce, no? Quando siamo di fronte a cose di questo tipo, a un uomo così straripante, che a proposito, i granchi di Venezia, dove stanno sti granchi a Venezia?
Ma i granchi si trovano sulle rive, ahimè, oggi inquinate. Francamente io non ho mai fatto delle cose del genere, i granchi, perché ho un assoluto rispetto per gli animali.
Vabbè, adesso non la butti sul rispetto per gli animali, perché...
Ma andare a torturare gli animali non mi pare una bella cosa.
Per carità, qui non parliamo di animali, perché negli ultimi giorni abbiamo passato dei guai con i gatti, dopo l'affair Bigazzi. Senta, ma allora mi dica una cosa, cioè, le Olimpiadi per esempio, no? Io sono contrarissimo alle Olimpiadi, perché penso che sia una follia e Venezia non potrebbe sopportare una cosa di questo tipo, ma questa è una mia opinione. Lei è favorevole?
Ma io sono assolutamente favorevole, perché sono prima di tutto uno sportivo, ho fatto molti sport, sono presidente di un circolo sportivo.
Oh, ecco, vede una cosa, una cosa su cui può puntare, che Brunetta è uno, insomma, che è sportivo, mi sembra esagerato, questo non lo può vantare. Invece lei che sport?
Io ho fatto praticamente quasi tutti gli sport nella mia vita, oggi sono presidente di un club nautico fra i più prestigiosi d'Italia. E credo che l'attenzione al mondo dello sport sia uno degli elementi della mia vita.
E dunque sì, alle Olimpiadi. Però Brunetta su questo è stato un po' ballerino, perché una volta aveva detto se la città risolve, poi ultimamente in un'altra intervista l'ho sentito dire sì, sono favorevole.
Ma perché aveva capito che la città lo voleva, e soprattutto aveva capito che in questo modo si dimostrava troppo romano, ancora più romano.
In questa cosa però devo dire la verità, Orsoni, è difficile che un candidato di fronte a una cosa, lei ci crederà sicuramente, non lo voglio mettere in discussione, però è difficile che un candidato in campagna elettorale dica io le Olimpiadi non le voglio, perché è evidente che...
Beh, poi perché si dà un messaggio negativo per Venezia. Venezia è una città che per carità ha già una notevole esposizione a livello mondiale, ma un evento come le Olimpiadi io credo ci starebbe benissimo.
Poi Brunetta ha annunciato anche un'altra cosa, che si sposerà a Venezia. È un'altra cosa che lei non può offrire, adesso, diciamo la verità, perché lei è già sposato. Vede però che ogni tanto ne tira fuori una continuamente, il matrimonio a Venezia e la dieta e questo. Caro Orsoni, qui bisogna darsi da fare nei prossimi giorni, perché altrimenti...
Va bene, ci metterò d'impegno.
No, avrà un team intorno di gente, sì, di geni della comunicazione politica. Senta, ma questi sondaggi che lei è, quanti punti di differenza ci sono a favore di Brunetta?
Ce ne sono parecchi.
A favore suo o a favore di Brunetta?
A favore mio.
No, vabbè, adesso non ci credo, su.
Sì, ci credo.
Sì, davvero, così.
È Brunetta che sta rincorrendo, non sono io.
Ah, è Brunetta che rincorre, questi sono i suoi sondaggi. Quanti punti? 2-3?
Di più.
Più di 2-3 punti?
Sì, andiamo sopra.
Ah, questo qua è... Dunque c'è sfida, insomma, non sembra una cosa così. Perché se uno guarda così dall'esterno dice Brunetta Orsoni, per carità, con tutto rispetto, Orsoni è conosciutissimo a Venezia, però chiaramente a livello nazionale Brunetta è più conosciuto.
Però lei avrà visto che ultimamente anche la popolarità di Brunetta è in calo. Forse
dice?
È significativo. Beh, c'è stato in un giornale nazionale su Repubblica.
Sì, di poco, però insomma, resta
significativo.
Va bene, allora attendiamo brunettate, attendiamo brunettate. Grazie,
sì,
grazie.
Lo metterò tutta.
Confronto positivo. Domenica 28 febbraio stop alle auto in 80 comuni del nord che hanno aderito alla proposta dei sindaci di Torino e Milano. Auto ferme anche a Napoli. Dramma nel veneziano, una donna uccide il figlio di 6 anni, poi si toglie la vita impiccandosi, la tragedia scoperta dal marito. Confermati 5 anni al pirata che a Roma uccise 2 fidanzati, pena ridotta all'uomo che travolse un ragazzo a Genova, la rabbia delle famiglie e delle vittime. Agenzia delle Entrate a caccia dei patrimoni non regolari, accertamenti su un altro nome eccellente, ma a Brescia il fisco spende 5 euro per incassare 6 centesimi. Vietato alle minori di 18 anni l'intervento estetico al seno, via al registro delle protesi mammarie, ecco cosa pensano gli italiani e le adolescenti. Il Kenya lancia l'allarme leoni, decimati da siccità e Masai, tra 20 anni rischiano di essere estinti. Un collare elettronico potrebbe salvarli.
Andiamo con il TG1.
Primo via libera del governo a norme anticorruzione, Fini, più imparzialità in appalti, sì della Camera al decreto sulla protezione civile. Torino era pronto ad esplodere, l'ordigno al tritolo scoperto vicino alla metro, la pioggia ha spento la miccia. Scelta eccezionale contro lo smog, 80 comuni della pianura padana fermano le auto domenica 28 febbraio. Stava per essere imbalsamata e ha ripreso a respirare, è successo a una donna in Colombia, evento rarissimo. Vietate le protesi al seno per le minorenni, istituito un registro nazionale per controllare questi interventi. Festival di Sanremo dagli ascolti record, appuntamento con la finale dei giovani, Jennifer Lopez e i Tokyo Hotel.
Va bene, va bene. Dove andiamo? Andiamo a Roma. Ernesto, buonasera. Ernesto? Niente, vabbè, stasera
va
così. La sento, Ernesto, dica.
Buonasera, senta Cruciani, brevemente io volevo fare un intervento su sulle intercettazioni. Per me sono sacrosante, perché senza le intercettazioni non si riesce a combattere la criminalità organizzata, non si le concussioni, le corruzioni, i peculati. Però una cosa non condivido è che vengano spiattellate sui giornali senza essere verificate prima dagli organi inquirenti, dato in pasto a pennivendoli senza scrupoli, o peggio ancora a petomani dell'etere senza scrupoli. Questo è deleterio, può creare dei danni irreversibili in adulti e anche in bambini.
Beh, adesso, Ernesto, non esageriamo, insomma, con i danni irreversibili, se lei parla naturalmente di danni cerebrali, dei danni in generale, sì, certo. Può accadere, c'è chi se ne frega di questo aspetto, perché ci si divide di solito in due, quelli che pensano che tutto vada pubblicato perché è giusto conoscere anche i meandri del potere attraverso le intercettazioni, e quelli invece che pensano che queste cose vanno regolate, non che le intercettazioni vadano cancellate. Io penso per esempio che torno a una proposta originaria di Veltroni. Guardate un po', Veltroni una volta, quando faceva politica, stiamo parlando della campagna elettorale del 2008, cosa diceva? Diceva: le intercettazioni devono essere fatte comunque, in ogni caso, sempre autorizzate, c'è la massima apertura sulle intercettazioni, però poi bisogna intervenire sulla pubblicazione, e su quello io credo ci voglia qualche provvedimento, solo sulla pubblicazione. Non dico che deve essere proibita per sempre la pubblicazione, per cui certamente questo qua è un aspetto. Poi c'è chi dice invece no, le intercettazioni vanno, quando vengono diffuse va bene così, perché bisogna conoscere anche gli aspetti più intimi del potere, e se ci va di mezzo qualcuno che non c'entra niente, chi se ne frega, perché comunque sono danni collaterali. Giuseppe, provincia di Parma.
Buonasera dottore.
Dica.
Solo un paio di domande con risposte anche brevi, va bene. Mi aiuti a capire come posso fare, come possono fare le parti, cioè i due poli, ogni volta che si incontrano in qualsiasi trasmissione, come possono fare i conduttori a non farle litigare? Perché a me piace sentire sia la destra che la sinistra, le apprezzo tutte e due, ma è possibile che devono sempre arrivare a litigare, a mandarsi a quel paese e a sentire e a dirsi parolacce? Come se ne può uscire da questa situazione?
Cioè, guardi, senso... Giuseppe, non è che tutte le trasmissioni siano un litigio continuo, ci sono trasmissioni così. Ieri sera è capitato anche Anno Zero, dove ogni tanto si litiga, ma sempre insomma per alcuni secondi, alcuni minuti, rispetto a una trasmissione che dura comunque un paio d'ore. Per cui noi poi abbiamo mandato in onda quello, perché naturalmente i litigi fanno anche capire certe cose, certi meccanismi, certe reazioni delle persone, ma non è che tutto Anno Zero sia stato un litigio continuo. La ringrazio. Francesco da Bari.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, volevo dire questo, io sono abbastanza sconfortato e preoccupato, io mi rifaccio a quel titolo di quella canzone che ha fatto ascoltare prima, credo che fosse Battiato, Povera Patria. Cioè il livello dell'italiano medio è veramente sceso moltissimo, anche se poi è figlio anche un po' della politica che c'è. Cioè il modo con cui vengono affrontate queste problematiche, queste indagini ormai pubbliche nei confronti di tutti, ormai si mette alla gogna la gente per cose che esulano da quello che è la reale problematica, cioè questa questione della protezione civile. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè se si affronta il problema per quello che riguarda la trasparenza, allora sono perfettamente d'accordo, perché effettivamente è giusto che anche la protezione civile, nella distribuzione dei soldi pubblici e quant'altro, ci sia una regola molto chiara che quindi possa bloccare, almeno in teoria, gli appalti truccati e quant'altro. Ma la gente, anche io ascolto sia un po' le trasmissioni televisive e anche qualche altro ascoltatore che è intervenuto prima e probabilmente nei giorni scorsi, cioè la gente se la prende col fatto che Bertolaso possa essere stato meno da questa massaggiatrice e probabilmente una situazione poco chiara o altro. Ma cosa interessa la gente? Cioè, cosa c'entra questo con l'aspetto serio invece della questione appalti o altro?
No, guardi Francesco, naturalmente anche qui bisogna distinguere. Ci sono delle intercettazioni che francamente, sì certo, poi vengono pubblicate perché vengono intercettati i telefoni di persone che sono sotto inchiesta, ma che, come abbiamo detto ieri nel caso del, no, del comandante dei vigili urbani, non so quale quartiere di Roma, che sarebbe stato interpellato per una multa presa dal capo del Sport Village, intercettazioni che non c'entrano assolutamente nulla e che non andrebbero nemmeno messe agli atti, però sono agli atti e dunque vengono alla fine pubblicate anche quelle. E le intercettazioni su Bertolaso che riguardano le presunte prestazioni sessuali o comunque i presunti favori sessuali, siccome Bertolaso è indagato, i giudici ipotizzano che a Bertolaso sia stato dato in cambio di favori eccetera eccetera una cosa di questo tipo, per cui non è che ci interessa la vita privata di Bertolaso, ai giudici interessa effettivamente questo aspetto, cioè l'aspetto di capire se c'è stato un favore dato a Bertolaso in cambio di cosa, in cambio di qualcosa. Grazie. Intanto continua in Parlamento, nel palazzo, la ricerca dell'unico drogato, non dico reo confesso perché non è reo confesso, che è andato a fare il test dallo zar dell'antidroga Giovanardi, l'antidoping del Parlamento, ed è risultato positivo. Qualcuno dice un fesso, perché se sapeva di avere sniffato cocaina o di averla fumata, non lo so, poteva evitare di andare, tanto non è obbligatorio questo test e solamente il 30% dei parlamentari l'hanno fatto. Ma qualcuno dice che in realtà, siccome si tratta di parlamentari, questo nome deve venire fuori, o almeno ci deve essere una comunicazione alla presidenza della Camera eccetera, e comunque si è scatenato come al solito il chiacchiericcio intorno alla persona, uomo o donna, che è risultata positiva all'antidoping. Giovanardi, lo zar, sentitelo.
Serve intanto a 148 colleghi che si sono sottoposti al test e altri che avrebbero voluto farlo, a dire a casa loro, nella loro città, nel loro paese.
Sì.
Quando si dice che tutti i parlamentari eccetera eccetera eccetera, ecco, io dimostro che non è così.
E questo test per Giovanardi sarebbe la dimostrazione che i parlamentari non sono drogati, o almeno non come sostenevano le Iene. Ma ora voglio dire, che succede per questa persona che risulta positiva? Prima, ci sarà una caccia alle streghe, questo è il sospetto.
Nulla, come non succede nulla al giornalista, all'avvocato, all'imprenditore, al cantante, perché come è noto, che se ne dica, con un'informazione non sempre esatta, il tossicodipendente o il consumatore di droga nel nostro paese non ha nessuna sanzione penale.
Vabbè, la risposta a Giovanardi è questa, però. Caro Giovanardi, non è che l'ordine degli avvocati o l'ordine dei giornalisti ha promosso un test all'interno. Se uno promuove un test tra i parlamentari è perché venga fuori poi qualche cosa, perché altrimenti che senso ha? Va bene, Romano ci chiama da Roma, buonasera.
Salve, da Roma, Romano Malaspina.
Romano Malaspina da Roma.
Sì, guardi, è un intervento un po' strano, nel senso che io sono il doppiatore di Goldrake e di altri 100 cartoni.
Oh, fantastico, come si fa a doppiare Goldrake?
L'ho fatto molti anni fa, mi scusi che ho una brutta tracheite.
No, per carità.
Però sono stato sollecitato da... lei non ci crederà, io... pur avendo fatto l'accademia eccetera, sì, poi io sono finito nel doppiaggio,
sì,
e l'unica mia consolazione sono le centinaia di lettere di quarantenni ormai che mi scrivono con una passione, un amore, una dedizione eccetera, e ho ricevuto in
lettere in cui ricordano che cosa?
Goldrake.
Beh, come fanno a sapere che lei è il doppiatore di Gold? Di persone che la conoscono già.
Ma
evidentemente.
Lo sanno tutti. Cioè,
perché alla fine dei telefilm c'era il nome,
no,
del doppiatore.
Non c'era il nome, ed è quello che è straordinario. Se lei pigia il mondo del doppiaggio, Romano Malaspina,
sì,
c'è la mia foto con tutte le stupidaggini che ho quando mi hanno intervistato, ma
sì,
ripeto,
vabbè, non la chiami stupidaggine adesso, perché
sono stato sollecitato a chiamarla,
sì, mi dica,
perché ho ricevuto tantissime telefonate, ne ricevo continuamente, devo dire che questo amore di questi fans sono l'unica consolazione di una carriera che in fondo non è stata eccelsa. Perché lei mette la sigla di Goldrick per Brunetta, e mi sembra, no?
Sì, in realtà non proprio di Goldrick, mi sembra. Abbiamo messo...
No, è Goldrick.
Ufo Robò e Mazinga. E Mazinga. Lei ha doppiato anche quelli?
Io ho doppiato Goldrick, Jigoro Robot d'acciaio, Lady Oscar...
Tutti i grandi fumetti di quali anni, Romano?
È 1978.
Fantastico. Senta, e allora queste persone l'hanno sollecitata perché...
Mi hanno sollecitato come un sacrilegio abbinare il Brunetta con Goldrick.
Vabbè, sono degli anti-brunettiani però, eh.
Comunque volevo dirle che io odio la televisione proprio, tant'è vero che non ce l'ho. Sono invece, ho 15 radio e sono un ascoltatore di Radio 24. Insieme a Radio Radicale, non quando parla Pannella e la Bonino spengo, ma però ci sono delle presentazioni dei libri, certe cose molto interessanti, e Radio 3, però sento ultimamente molto Radio 24, lo dico non per ingraziare.
No, ma Romano, mi fa piacere.
Perché io sono famoso per la mia estrema sincerità. Uno dei motivi per cui non ho fatto carriera è la mia estrema sincerità, poi forse per fatti politici. Io non sono molto di sinistra, se vogliamo dire.
E allora nel suo campo non è facile fare carriera.
Ma penso di essere l'unico attore non comunista, e per cui me l'hanno un po' fatto pagare. Ma non voglio essere vigliacco. Se uno non sfonda, evidentemente. Cane,
vabbè, ma lei ha fatto il doppiatore di cose, vuol dire, che rimangono nel nostro immaginario, nel nostro cuore.
Ma se io potessi leggerle ipoteticamente delle lettere che ricevo di quarantenni laureati, sposati, con un amore, una dedizione, è l'unica consolazione. No, per non farle.
Ma le canzoni invece, mi scusi un attimo, Romano, una curiosità: le canzoni che noi mandiamo, anche quelle lei ha doppiato? No, le canzoni no, le sigle canzoni, no, le sigle no.
Io facevo la voce di Goldrick.
La voce di Goldrick. Io però le vorrei fare un regalo, adesso vediamo se troviamo qualcosa. Allora, Romano, senta un attimo, vediamo se abbiamo trovato la cosa giusta.
Chi è là?
Naturalmente abbiamo beccato un pezzo di combattimento in cui non parlano, ma insomma. Adesso arriverà la voce di Goldrick, eh.
Ma che succede? Su, vieni ad aiutarmi.
Sì,
piano.
La voce del ragazzo è Goldrick, Romano.
Non riesco a individuare il punto dove nascondo io.
Lasci perdere, adesso non si sente bene. No, volevo dirle, io ho cercato di spiegare a questi ammiratori che mi stanno telefonando, dicendo che è quasi un sacrilegio mettere Goldrick abbinato a Brunetta. Io ho cercato di fargli capire che la sua trasmissione è anche molto ironica, no? Ma
certo,
loro sono scandalizzati, per cui io sono intervenuto. Ma guardi, sono intervenuto soprattutto siccome io amo pochi attori. A me piaceva Stuart Grange e sono un grande ammiratore di Totò. Io sono una persona, un cavaliere solitario, sono un estremista nel senso buono della parola, e le posso assicurare che Totò era un uomo meraviglioso, un gran signore, timido, che ha lasciato un sacco di soldi ai cani. Lo sa che anch'io portavo da mangiare una vecchia lupa, me l'hanno massacrata. Passo la giornata a dare da mangiare a 40 piccioni e 20 uccellini, e passo la giornata a portare, io abito a Piazza del Popolo qui a Roma, e porto quando posso qualcosa ai gatti nei giardini. Adesso non voglio fare così l'anima pietosa, io sono una persona molto spartana, e solo che per dirle che Totò, quando diceva che voleva ammazzare il gatto,
era un film,
ironicamente, quindi per favore non mi toccate Totò, che era un gran signore.
Ma per carità, figurati.
Io disprezzo molti attori perché sono veramente degli squallidi, ma Totò era un gran signore. Io mi scuso perché ho una brutta tracheite.
No, ma guardi, non si sente per niente. Vediamo un po' se becchiamo però sto pezzo. Io sono un po' fissato.
No, ma lasci perdere. Comunque l'abbiamo ridoppiato dopo 30 anni perché sono venuti i giapponesi. Sì. Sai come fanno?
Lei dopo 30 anni si è trovato a suo agio un'altra volta?
Beh sì, perché ho un tipo di voce molto duttile.
Sì, però mi scusi, tanto per ricordarmi, adesso non voglio fare del cabaret inutile, però com'era la voce di Goldrick? Me la può ricordare? Com'è?
Ma no, c'erano le famose battute alla barda spaziale, per esempio.
Come faceva?
Alla barda spaziale, così.
Così, fantastico, alla barda spaziale.
No, mi scusi, ma ripeto, c'è una forte tracheite, primo.
Va bene, adesso alla barda spaziale però...
No, non mi toccate Totò, però.
No, perché io non lo sto toccando. Ma se la prenderanno gli animalisti con Totò?
No, a me non me ne frega niente degli animalisti. Io sono una persona molto spartana, molto severa. Però voglio dire... Totò ha lasciato un sacco di soldi ai cani, io adoro i cani, ne avevo uno, purtroppo mi ha lasciato. E lui diceva che i cani era a metà fra un bambino e un angelo, ed era un gran signore, guardi, non me lo tocchi, la prego.
Senta, ma oltre Goldrick, lei cosa ha doppiato?
Ma io adesso, purtroppo, un attore mi ha messo lo zucchero nella moto, sono caduto molti anni fa e mi sono dovuto operare, sono 2 anni che non sto molto bene. Però c'è una sola trasmissione che va in onda adesso, che si chiama Il commissario Barnaby sulla 7.
Sì, sì.
Non so se la vede, è un'ambientazione inglese.
Sì, come no, non la vedo, però so che cos'è.
Cos'è. Lui è un tipo strano che è tutt'altro che inglese, io lo caratterizzo un po'. No, sa, anche il mondo...
Ah, la voce è la sua, quella del commissario?
Sì, sì. Anche il doppiaggio deve sapere, carissimo, che è un mondo di mafie, di parenti...
No, ma questo lo so che è un mondo difficile, dove è difficile entrare, no?
No, ma è tutto un parentato. Difatti Muretti, che io non amo, il regista cinematografico, diceva che sono tutti imparentati. Difatti c'è le varie famiglie e ora ancora di più... Io ho sfondato un po' 20 anni fa nel doppiaggio libero avendo un'addizione. Io sono toscano, però grazie a Dio, papà, siccome era militare, io ho anche un fratello generale della Folgore, devo fare anch'io l'ufficiale di cavalleria, sì. Poi sono scappato da Modena. Ma mi scusi, la sto trattenendo?
No, ma assolutamente, sono affascinato da questi
racconti. No, comunque veramente
da questi
seguo la sua trasmissione.
Però Romano, risponda a quelli che dicono... che è una cosa assurda mettere Goldrick
come
Brunetta.
No, gliel'ho detto che lei è ironico.
Ma noi prendiamo in giro il fatto che Brunetta si sente, come dire, il salvatore della patria, dunque vuole risolvere tutte le questioni.
Io questo l'ho capito, solo che i miei fans che mi hanno idolatrato, mitizzato, mi telefonano scandalizzati.
Senta un po',
un attimo solo,
come no, anche due. La sua voce ancora non la becco, ma tanto la becco prima o poi.
No, ma lasci stare. Senta, dottore, potrei farle un appunto?
Come no, certo.
Io vorrei, siccome odio la televisione e molti suoi colleghi li disprezzo perché non sanno l'italiano, non fanno che dire, diciamo così, come dire, come tanti politici. Io amo la lingua italiana, sono 12 canti della Divina Commedia a memoria. Una famiglia Malaspina, io mi chiamo Malaspina, ha ospitato Dante per 17 anni nel castello di Mulato.
Di che origine è la famiglia Malaspina?
Siamo i marchesi della Lunigiana, l'alta Toscana.
Toscana.
Proprio l'estremo lembo, la punta estrema della Toscana. E lui ci ha dedicato anche 3 canti, Murello Malaspina, Corrado Malaspina, che lo abbiamo ospitato per 17 anni.
D'altra parte, un doppiatore che viene dalla Toscana, insomma, la patria della lingua italiana.
No, io ho avuto la fortuna che papà era a seguito del re.
Sì.
E grazie a Dio non ho vissuto in Toscana da bambino, perché il toscano non se lo leva più. E, ripeto, ho sfondato proprio perché avevo una voce, una dizione eccezionale, una capacità
non particolarmente marcata, diciamo, dal punto di vista dialettale.
Mi hanno dovuto chiamare anche i nemici a un certo punto.
Senta, l'appunto qual era? Anche due,
dottore, perché... l'appunto è questo. Vorrei che lei, siccome la trasmissione è interessante, perché le voci di tutta Italia sono la cosa più interessante, abolisca questi contatti con i vari telegiornali.
Lo so, lei ha ragione.
A me mi dà un fastidio enorme quando lei interrompe.
Sì.
È così bello sentire l'Italia che parla con lei. E la prego, se potesse attenuare almeno...
Guardi, cosa. Romano, è una cosa su cui stiamo riflettendo da un po' di tempo, ed ecco. Effettivamente è la radio
perché
che parla...
Perché chi vuole vedere il telegiornale se lo
si collega
con la maledetta televisione che io detesto.
Però, caro Romano, c'è un fatto. Ci sono molte persone che sono in macchina magari hanno così, insomma, un cambio di suono rispetto
a... Ma posso dire che io disprezzo i suoi colleghi dei telegiornali,
no,
perché
beh,
non sanno l'italiano. Poi quello che mi fa sempre ridere dice, ci sono stati 20 morti per fortuna, cioè, oppure io ho telefonato a Bordin, a Radio Radicale,
sì.
Massimo Bordin,
direttore,
lui su 10 parole dice, diciamo così, come dire.
Vabbè, è un modo, è un intercalare.
Ma dico, la vuole smettere? Su 10 parole dice...
E lui come ha risposto?
E lui si è anche offeso.
Si è piccato un po', Siamo ogni
Guardi,
tanto, ogni tanto noi siamo anche un po'...
Io che sento Radio Radicale, c'era un toscano l'altro giorno, economista, intelligente, giovane, su 6 parole diceva 6 volte, 3 diciamo così, come dire, oppure alla grande, ecco, una cosa. La lingua italiana, per cortesia, cerchiamo di trattarla un po' meglio, perché io sono io so 12 canti della Divina Commedia a memoria.
Addirittura?
Sì.
Romano, adesso
l'ultimo canto della Divina Commedia, che se gliela dico io, non per presunzione, sono più bravo di Gasma, mi perdoni questa chiusura di presunzione.
Senta,
le faccio gli auguri.
Ho la borsa, Romano Malaspina, doppiatore di Goldrick, grazie.
Grazie a lei e la seguo sempre.
Grazie.
Arrivederci.
Doveva essere Goldrick, ma non è Goldrick, ci sentiamo dopo la borsa.
Non voglio farlo, non voglio assolutamente. Io amo questa terra. Amo questi verdi campi. Non voglio ritornare in quell'inferno. Non voglio.
L'ho trovato, è un Unforo Bo Goldrick 1978 ed è per
non
questo che
ritornarci.
Ancora per qualche secondo abbiamo Romano Malaspina con noi. Lo sa perché Malaspina l'ho richiamata? Perché no? Perché ho trovato questa voce che è abbastanza facile da trovare. Perché su YouTube, non so se lei conosce, su internet, ci sono un sacco di filmati di questo tipo, 7 minuti, 8 minuti, eccetera, che raccolgono le sue voci con scritto sopra omaggio a Romano Malaspina, ma ce ne sono tantissime.
Lo so. Senta, a proposito dell'italiano, dottore, poi lo lascio.
Sì.
Mi fa ridere dei suoi, quelli che chiamano da tutta Italia, che tutti iniziano dicendo niente. Allora lei dovrebbe dire niente, allora chiudo.
Grazie, buona
comunque,
serata. Grazie.
No, io ho anche la sua foto in un libricino di ce l'ho qui vicino.
La mia?
Sì,
no, per carità, Romano, per carità.
No, no, per dirle che la conosco anche fisicamente.
Ah, ok, d'accordo, grazie.
No, mi spiace che mi sono proposto con questa vociaccia brutta tracheista.
No, guardi, Romano, che veramente non...
Però l'occasione
non la sentiamo,
troppo,
non la sentiamo.
L'occasione era troppo ghiotta e poi, ripeto, non avrei disturbato se non avessi avuto tutte queste telefonate. Ma guardi, ci sono delle persone che mi mimetizzano in una maniera per questo Goldrick che io ne rimango anche sorpreso. Un giorno vorrò capire come mai, che cosa ha rappresentato questo Goldrick. Alcuni mi dicono che nella mia intonazione ci sono ancora quei valori che purtroppo l'Italia... adesso non la voglio buttare su...
Cioè l'intonazione della...
Io patria e famiglia, però... Dice, sa cosa mi ha scritto un ammiratore un anno fa, quarantenne, mi ha detto, vede, quello che non mi ha dato la famiglia, la Chiesa, lo Stato, me l'ha dato lei 30 anni fa con le sue intonazioni. Adesso potrà essere un paradosso, però a un certo punto io ci devo credere, perché...
Vabbè, evidentemente molte persone si riconoscevano in...
No, siccome hanno trovato, guardi, le dico una stupidaggine, adesso sì. Io non sono un psicanalista, io penso che questi ragazzi che non hanno guide, non hanno... hanno trovato forse nella mia voce, nella mia intonazione, quel romanticismo che io ho, che ho, è insito in me da quando sì. sono nato, e poi quel militarismo che io ho sempre avuto, un militarismo sano, nel senso che se uno mi attacca io gli devo rispondere, insomma, non, io l'altra guancia non la porto.
Senta Malaspina, lei ci ha fatto la barda spaziale di Goldrick, ma lei di Oscar qual era la cosa che...
No, facevo il generale, il padre.
Ah, e faceva il generale, qual era diciamo la frase topica?
Non mi ricordo, però la protagonista era Cinzia Bruno, che era bravissima. Però io, dottore, ne ho fatti 100 di cartoni animati. Se lei pigia Mondo del Doppiaggio, sì, Romano Malaspina, sì.
C'è qualsiasi
un
cosa.
Elenco interminabile.
I più famosi sono questi, però, no?
Sì, ho doppiato anche dei film come La Mosca, per esempio. Ho doppiato Tyrone Power in 7 film, Errol Flynn in 8. Li ho doppiati tutti, ho doppiato anche John Wayne, insomma i vecchi attori, perché quando sono scappati dalle cooperative, perché le cooperative di doppiaggio sì. sono delle mafie interminabili, c'è cioè il figlio, il nipote, lo zio, il parente, e io quando è scoppiato il doppiaggio libero mi sono preso lo spazio a gomitate, e soprattutto perché costavo poco, ero bravo e rendevo tantissimo. Ma non la voglio annoiare.
Va bene, grazie, grazie, grazie. Buona serata. Buona
io
serata.
La seguo, grazie, grazie a lei dell'ospitalità.
Non capisci, Maria, sono tuo fratello.
Tu sei mio fratello.
Bene, TG2, titoli, titoli.
Della Camera al decreto sulle emergenze, il testo passa al Senato, Napolitano plaude al confronto, Fini all'Aquila, sugli appalti serve trasparenza, la magistratura farà luce. Ancora un arresto in diretta per tangente, un funzionario dell'ospedale Cardarelli a Napoli ha preso una mazzetta da 1000 euro per un appalto, tutto ripreso dalle telecamere. 80 comuni al nord dicono no allo smog, stop alle auto il 28 febbraio, aderiscono anche Bologna e Firenze, ma è polemica, Lega contraria, blocco inutile. Una donna soffoca il figlio di 6 anni nel veneziano, poi si toglie la vita impiccandosi. Al TG2 il direttore dell'ospedale psichiatrico in cui vengono ricoverate le mamme che hanno ucciso i propri figli. Si pente davanti alle telecamere il campione americano di golf Tiger Woods. Sono stato infedele con mia moglie e irresponsabile. Chiedo scusa a tutti, tornerò a giocare.
Va bene, Maria da Roma, buonasera. Avete sentito la notizia con la Lega contraria al blocco delle macchine? Perché la Lega, come al solito, guarda gli umori, guarda anche i sondaggi e dice: ma quale blocco del traffico nella pianura padana? Va bene, Maria, prego.
Dopo Romano.
Dopo Romano Malaspina, il grande Romano Malaspina.
Marchese toscano, doppiatore, purista, mi tocca parlare a me che giusto la Perilli posso doppiare io, perché
a noi
Maria
da
Roma,
ma a noi va
Maria
benissimo, ma a noi va benissimo lo stesso.
Mi sono dimenticata completamente l'oggetto del mio intervento.
E dunque ha ascoltato con attenzione.
Esattamente, della Mosca mi piaceva la serie di vestiti che lui aveva, armadio, tutti uguali, così mi piaceva quello. Ce ne aveva tanti, ma tutti uguali. Poi, che devo dire, io avevo 18 anni all'epoca, adesso sono 50, e mi vedevo sui cartoni animati come i quarantenni.
Goldrick, Lady Oscar.
All'epoca ne avevano 8 di anni, 18 anni, ritornavo a casa per vedermi Candy Candy, Lady Oscar, eccetera. Per cui, insomma, un sacco di spunti sto Romano mi ha dato, per cui mi sono dimenticata. Ah.
Guardi, io ho segnato una cosa, qui mi hanno segnato una cosa
sì,
qua,
sì,
nello
Brunetta,
schermo.
Purtroppo.
Brunetta,
sì.
Che voleva dire?
Ed era una cosa veramente breve. Non avete certo bilanciato poi alla fine le opportunità dell'altro
candidato, sì.
Candidato, perché insomma avete parlato solo esclusivamente di Brunetta, citandolo 4000 volte.
Ho capito, Maria, ma qui...
Però questo l'avete portato a parlare male di Brunetta piuttosto che parlare bene di sé e del suo programma.
Ho capito, Maria, noi non facciamo mica le trasmissioni elettorali, volevamo invitare Orsini, Orsoni, come si chiama?
Beh, appunto, non si sa manco come si chiama, perché alla fine uno si ricorda solo. Okay,
si ricorda solo Brunetta, è vero, si ricorda solo.
La mia discesa verso il romanesco, perché dopo romano non c'è proprio storia, mi conviene buttarmi sulla mia lingua madre.
No. Grazie, grazie.
Una posso dire?
Prego.
Momento, visto che voi avete tutti questi stacchetti, una volta al traffico, una volta al porta, una volta al telegiornale. Il traffico è una mia fissa, qualcuno lo devo dire, lo dico a lei.
Ma lo dica.
Cruciani. Ah, poi un'altra cosa più importante del traffico. Quando io ascolto la trasmissione sono arrabbiatissima, sono solidale con tutti quelli che lei maltratta, io darei un sacco di botte. Quando invece si sta così in attesa al telefono, aspettando di parlare, sembra di stare qui ed è carina, una conversazione, sembra sia l'illusione di poter intervenire, per cui è molto interessante, molto più divertente, e lei questa sera non ha maltrattato manco tanto nessuno, per cui da che mi sentivo prima sacrificare della serata, ho detto vabbè, ma mica è tanto cattivo sto Cruciani.
Ecco.
Comunque il traffico adesso gliela dico in 30 secondi, dopo Romano che ha parlato per tanto io posso fare...
Dica sul traffico.
Allora, il traffico. Ci faccia caso, lo faccia per me. Quando parlano del traffico, prima dicono l'evento e poi dicono dove si svolge, sia la fila, sia l'incidente.
Cioè,
eccetera.
Dicono 4 chilometri di fila.
E poi a Barberino de Mugello. E quando uno sta a Barberino de Mugello e ci si trova a un chilometro, dice che ha detto prima... Cioè, non
vabbè,
si ricorda,
ma sono, c'è uno spazio di 5 secondi tra...
Le assicuro che quando uno guida e ha interesse, allora sta a sentire tutto, anche quello che dice prima. Ma se no uno dice autostrada Roma-Napoli, blocco al casello 3.
Cioè prima va detto il luogo, secondo lei, e dopo.
Ma io glielo assicuro, pure quando mi concentro, che sto anche in viaggio, che non sono fissata, non sono maniaca, non sono una... Furio di Verdone, però se per caso mi interessa, a volte mi perdo addirittura, mi sveglio quando dicono Rimini e io sono in prossimità di Rimini, però Rimini quando l'hanno detto hanno già detto che è successo, è sempre così, tutti.
Ho capito,
per cui,
consigli, insomma, consigli per chi
dategli una dritta, perché insomma scusi, stasera non avrei mai parlato così.
Grazie,
Romano,
grazie Maria. Roberto, sempre da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, io volevo intervenire riguardo il test antidoping che è stato fatto ai deputati. Ecco, io volevo dire la mia. Io sono favorevole a questa cosa come diciamo esempio per l'uso, insomma, penso che lo dovrebbero fare tutte le persone che pubbliche, insegnanti, ma non tanto come un controllo, quanto come una disponibilità a sottoporsi, diciamo, a un esame antidoping per, come esempio per i giovani, insomma, per diciamo discriminare un po', ecco, l'uso delle droghe, una cosa educativa, ecco.
Roberto, io penso che se uno vuole estendere il test a tutti i funzionari pubblici, ha in mente una sorta di enorme grande fratello irrealizzabile e anche leggermente pericoloso, a dirle la verità, insomma. Per cui non credo che la cosa sia fattibile e auspicabile nello stesso tempo. Lei dice limitarlo al Parlamento, a tutto il Parlamento, rendere obbligatorio il test e anche magari trasparente il test con l'indicazione dei nomi, diciamo, no? Di quelli che possono incappare, o comunque di tutti i nomi, quelli positivi e quelli negativi. Io sono molto dubbioso, soprattutto sull'utilità di una cosa di questo tipo, perché devo dirle come la penso, se anche esce fuori il nome di qualcuno che fa uso di cocaina, e allora?
Senza dubbio sì, metterebbe in crisi, insomma, chi, l'uso stesso di questo test. In effetti il problema è un po' più a fondo, sì.
Escono fuori i nomi di 2 o 3 persone che trovate positive all'antidoping di Giovanardi. Qual è il punto? Cioè, non capisco. Cioè, un parlamentare che ha fatto uso di cocaina non può fare il parlamentare?
Ma diciamo che l'uso di cocaina non lo trovo una cosa saggia. Poi, diciamo, se fa bene tutto il resto della vita, va bene. Però
no, io non ho detto che fa bene, non dico questo. Non sarà saggio, come dice lei, sicuramente. Ma non capisco dove si vuole andare a parare, perché i parlamentari devono dare l'esempio? Non credo che sia questa la cosa. Allora che cosa? Si vuole arrivare a dire che un parlamentare che ha fatto uso, non so, 2 o 3 volte di cocaina non è in grado di fare il suo lavoro? Ma insomma, non credo che si possa arrivare a una conclusione di questo tipo, no? Lei che dice? Non lo so, può darsi pure che mi sbaglio.
No, ma io non è questo tanto il fatto, però se visto a un livello più sociale, un po' più ampio, io credo che insomma neanche nascondere una cosa del genere oppure non saperla, cioè non la trovo che sia una cosa così socialmente accettata, insomma.
No, ma quello sicuramente, Roberto. Forse c'è un altro aspetto però da verificare, cioè l'aspetto è questo: se si fanno delle leggi punitive, diciamo, in tema di droga, sul consumo di droga, allora forse si può pensare anche a un controllo sui parlamentari, cioè su chi fa queste leggi, se si fanno delle leggi punitive per quello che riguarda il consumo. E siamo di nuovo in diretta per la parte conclusiva della Zanzara con Massimo, provincia di Brescia. Buonasera.
Buonasera.
Prego.
Grazie di avermi potuto...
Grazie a lei.
Intervenire. Niente, io sono un tecnico che è stato a lavorare all'Aquila da gennaio, da agosto fino a Natale.
Un tecnico che significa, Massimo?
Un geometra, sostanzialmente.
Sì. Per chi ha lavorato?
Per una ditta di Brescia, posso dire il nome?
Come no, certo.
Per l'Orceana.
Sì, che lavori faceva questa ditta?
Abbiamo fatto in pratica 5 cantieri costruendo le casette in legno per i terremotati.
Eravate in un consorzio, avete avuto un appalto, allora, mi spieghi un po'.
Allora, l'Orceana ha vinto l'appalto, come tante altre aziende, tramite un concorso, ok? Quindi presentando un progetto valido, funzionale e a poco costo, e soprattutto a un costo basso, diciamo.
Perché allora, per la costruzione di quelle case c'era una gara?
C'era una gara d'appalto che bisognava presentare entro dei termini stabiliti, tra l'altro molto, molto piccoli.
Molto stretti, sì.
Molto stretti, quindi allora se uno non conosce questo tipo di lavoro, non può rendersi conto di che lavoro ci sia nel progettare solo una casa nel giro di un mese o due, cioè fare progetto, fare...
No, certo.
Cioè è un lavoro molto impegnativo, molto grosso.
Ecco, che esperienza è venuta fuori da questa cosa qui?
Allora, per me è stata un'esperienza molto bella, dove, allora, di che se ne dica, posso dire che le imprese, purtroppo, del sud non sarebbero riuscite a fare un progetto e avere delle forze lavorative come quella del nord.
Però mi scusi Massimo, questo lei dice le aziende del sud non sarebbero state in grado di realizzare così velocemente le cose che c'erano da fare all'Aquila. Adesso questo mi sembra un po'
No, nel senso alcune imprese sì, però dico imprese della zona.
Io. Insomma, al di là di questo, insomma, lei mi chiama per che cosa?
Allora io chiamo perché, allora, per il dottor Bertolaso sostanzialmente,
sì.
Ne parla tanto,
sì.
Però io sta prendendo forse troppo potere, cioè un'organizzazione che alcune volte dice determinate cose che secondo me non toccherebbero dire a lui, quindi se, la mia paura è che la sua forza che ne sta nascendo è grande, capisce?
Va bene, ho capito Massimo, è un ragionamento che è stato fatto negli ultimi giorni. La ringrazio. Paolo da Milano, un po' più veloci perché ci avviamo verso la conclusione. Paolo, prego.
Buonasera.
Dica.
Ma no, niente, qui vabbè, io sono un po' che sono in linea, quindi non mi ricordo più neanche perché cosa vuoi intervenire.
Paolo, però non la posso aiutare, credo su anno zero, io ho scritto qui anno zero sul mio monitor. Paolo da Milano, anno zero,
sì,
favori sessuali,
no, sì,
denaro.
Io volevo intervenire su Bertolaso, insomma. Stranamente lei ha interpretato benissimo il mio pensiero riguardo a questa faccenda, insomma, no? Che anche anno zero, insomma, ha fuorviato un po' ieri il succo del discorso, no?
Cioè sui favori sessuali, no? Ma non lo so, non ho seguito tutta la puntata, non credo che si siano concentrati
sulle faccende sessuali che si sono importanti. Lei prima ha spiegato molto bene questa cosa qua, insomma.
Però poi è intervenuto con Romano Malaspina, insomma, ecco, mi ha confuso.
Vabbè Paolo, allora ci risentiamo un'altra volta. Malaspina ha fatto confondere questo ascoltatore.
Sì,
e allora andiamo sempre a Milano. Mauro, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io intervenivo a proposito del blocco del traffico.
Sì.
Lei prima ha usato una parola molto forte perché ha detto che è una cavolata, diciamo, per usare un altro termine.
Una stronzata, ho detto.
Ha detto una stronzata, io non volevo ripeterlo, ma l'ha ripetuto lei. Comunque, io invece trovo che sia una cosa molto sensata e quindi volevo confrontarmi con lei su questo, perché ritengo che la mobilità in generale, i trasporti in generale siano migliorabili, siano passibili di miglioramento, no?
Sì, certo, i trasporti pubblici, allora i politici...
No, i trasporti anche privati, nel
senso che i sindaci farebbero meglio a...
Questo blocco del traffico, in realtà... è una dicitura sbagliata, perché non è un blocco, è un blocco delle auto più inquinanti, no? Quindi ci sono altri tipi di auto che possono comunque circolare, no? Questo è un incentivo, diciamo, tecnologico alle persone che iniziano a rendersi conto che con tipi diversi di auto possono circolare perché inquinano meno, no? Questo dal punto di vista, diciamo, tecnologico.
Mauro...
Poi dal punto di vista organizzativo anche è un esercizio un po' di questi comuni che iniziano a discutere del problema e iniziano a coordinarsi con delle strategie un po' più intelligenti di quelle che sono normalmente utilizzate, no?
Non lo so,
quindi
Mauro,
dei calcoli. Secondo me è un'ottima iniziativa. Poi, se vogliamo sempre vedere tutto negativo, no? Allora cosa dovrebbe fare la politica? Non intervenire proprio?
No, certo, migliorare i trasporti locali, per esempio, dare la possibilità alle persone di muoversi senza la propria macchina, non so, tante cose. Il blocco del traffico in una domenica
è una questione di cultura. Perché come sa poi i trasporti
anche quello, certo, anche quello.
Sono molto penalizzati da altri aspetti, dal fatto che la gente non paga il biglietto, dal fatto che comunque si usa l'auto anche per fare 100 metri.
No, ma è vero,
no? Milano,
questo,
quante auto aziendali ci sono a Milano di persone che partono da un punto di Milano e vanno in un altro punto di Milano e parcheggiano sul marciapiede. Questo lo vediamo tutti.
No, Mauro, ma certamente c'è un aspetto culturale in questo, lei ha ragione. Io penso però che le domeniche senza traffico, in questo caso addirittura in tutta la Pianura Padana, non servono assolutamente a nulla. D'altra parte non sono io a dirlo, lo dice Chiamparino, che però aggiunge, sì, c'è la questione della sensibilizzazione. Oh, ma da quanto tempo si fanno queste domeniche? La prima domenica a piedi, forse, a parte le questioni del petrolio negli anni 70, insomma, sono tanti anni che assistiamo a questa tiritera, no? Non mi sembra che i livelli dell'inquinamento siano diminuiti, per cui anche come sensibilizzazione non mi sembra che non ci siamo. Mario da Roma, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Allora, io ieri sera ho avuto modo, come ogni giovedì, di vedere Anno Zero.
Sì.
Leggendo anche parte degli atti, cioè dell'ordinanza di custodia cautelare relativa alla questione Bertolaso, io ho da dire una cosa. C'è parte della destra, nonostante io mi senta di destra, che si ostina a dire che Bertolaso ha fatto tanto per Napoli, io sono napoletano, ha fatto tanto anche per L'Aquila, e muove in base all'emergenza.
Sì, ma questo non è un argomento, secondo me.
Sì, no, io penso che nulla di ciò sia da mettere in discussione, ma è il come ciò è stato fatto. Perché il problema dei rifiuti di Napoli è stato risolto, ma a che costi questo problema è stato risolto? È il problema.
Sì, ho capito. Adesso sui rifiuti di Napoli non ci mettiamo a fare una questione di costi. Io non so i costi di che cosa? Dell'operazione della protezione civile?
La mia riflessione vuole essere questa.
Qual è la riflessione?
L'azione viene posta in essere, cioè l'assistenza viene prestata, ma il costo dell'assistenza è superiore del 50%, del 100%, è un problema di carattere politico che purtroppo la destra...
No, ma lei ha ragione, cioè le operazioni in emergenza costano il triplo di quelle che dovrebbero costare normalmente, c'è un problema. Infatti io spero che da questa inchiesta esca qualcosa di consistente, esca insomma la ciccia, quello che finora, secondo me, travolti da queste intercettazioni non abbiamo visto, al di là della questione dell'emergenza eccetera eccetera, però la ciccia, i reati, l'aumento dei costi, gli sprechi, che vengano fuori queste cose. Ci sentiamo lunedì 18:30, ciao.